Abbiamo invocato lo Spirito Santo e l'assistenza della Vergine Maria, la sposa dello Spirito Santo, perché ecco, il tema di questo incontro mensile, questo mese di maggio, dato che siamo nel mese mariano e poi in particolare in questi giorni siamo nella novena della Pentecoste, allora ecco il tema sarà proprio la Madonna e anche lo Spirito Santo, o soprattutto lo Spirito Santo. Ecco, dobbiamo tenere presente che dal momento e dal giorno di Pasqua fino alla Pentecoste è tutta una grande novena di Pentecoste, no? Noi racchiudiamo gli ultimi 9 giorni, ecco, la preghiera incessante e insistente allo Spirito perché venga a trasformare l'universo, venga a trasformare i nostri cuori, a trasformare la Chiesa, a trasformare la nostra umanità. Ma ecco, è dal momento della risurrezione di Gesù che dobbiamo avere questo atteggiamento di implorazione, di supplica al Signore che compia la sua promessa. D'altronde nel Vangelo, proprio nei Vangeli dei giorni scorsi e anche probabilmente nei giorni che verranno, ecco, sentiremo spesso questa promessa di Gesù: manderò a voi il Consolatore, il Paraclito. Paraclito vuol dire proprio questo, consolatore, avvocato, no? Quindi manderò colui che vi guiderà alla verità tutta intera. Ecco, si spiega anche la nostra storia con questa frase di Gesù, perché certamente la rivelazione si conclude con la morte dell'ultimo apostolo, no? La rivelazione pubblica, quindi la Sacra Scrittura, l'Apocalisse è l'ultimo libro della Sacra Scrittura. Ma poi il Signore ha detto: lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Quindi la nostra storia fino ad oggi, tutto ciò che accade è questo movimento dello Spirito che ci guida a questa verità tutta intera, e che alla fine questa verità tutta intera non è altro che il divin volere, la divina volontà, no? Perché il Signore, ecco, continuamente ci chiama a vivere e a far vivere e affinché venga il suo regno sulla terra come in cielo, così in terra. Quindi Maria è lo Spirito Santo, ma Maria è lo Spirito Santo e possiamo dire certamente noi, ciascuno di noi, possiamo dire noi figli del divin volere. D'altronde, ecco, se voi leggete, noi leggeremo 2 passi della Sacra Scrittura fondamentali per comprendere proprio questo rapporto nostro con la mamma di Gesù e quindi con la mamma nostra. Sono 2 passi del Vangelo tratti dall'Evangelista Giovanni e poi tratti dagli Atti degli Apostoli. Il primo passo è tratto da Giovanni 19, 25, 27 ed è il momento supremo della vita di Gesù, cioè il momento della sua crocifissione. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, sbagliato, ma alla fine è la stessa cosa, la croce di Gesù era anche la croce della madre. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleope e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo la accolse con sé. Ecco, è l'ora di Gesù questa, no? Tant'è vero che il Vangelo in altre traduzioni iniziava: in quell'ora stavano presso la croce. È l'ora di Gesù perché è l'ora in cui Gesù dà compimento al disegno del Padre, Gesù dà compimento alla volontà del Padre. È l'ora di Gesù perché è qui che avviene la salvezza dell'umanità. È l'ora di Gesù perché è qui che avviene, ed è l'ora della Chiesa, perché è qui che avviene lo sposalizio tra lo sposo trionfante e glorioso, anche se sulla croce, e la sua Chiesa. La croce diventa talamo, come dice l'inno del Venerdì Santo, mi sembra. La croce diventa talamo, trono ed altare al Cristo Signore, ma anche alla sua Chiesa. Ebbene, su questa croce e ai piedi di questa croce non poteva mancare Maria, la madre di Gesù. E allora ecco che Gesù, quasi come testamento, quasi come consegna, no? Dice alla madre: donna, guardando al discepolo prediletto, e in lui sappiamo bene, chissà quante volte l'abbiamo sentita la spiegazione di questo passo del Vangelo, no? Sappiamo bene che in lui ci siamo ciascuno di noi, tutta la Chiesa, ma ciascuno di noi in particolare. Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al figlio: ecco la tua madre. Il Vangelo si conclude ancora una volta in quell'ora. È l'ora cruciale, l'ora più importante della vita dell'Apostolo Giovanni e per la vita di ciascuno di noi. In quell'ora l'Apostolo, il discepolo, l'accolse con sé, cioè l'accolse tra le sue cose più care, la prese tra le sue cose più care. Ma sapete che cosa è successo in quel momento? Anche se l'Evangelista, giustamente, siccome era lui, in prima persona, stava raccontando di se stesso, e allora racconta, come ci dice poi da altre parti, quello che ha visto, quello di cui è stato testimone. Dice: noi vi parliamo non di cose inventate, ma di cose di cui noi siamo stati testimoni, cose che noi abbiamo visto, il Verbo di Dio che noi abbiamo toccato con mano, noi ve lo annunziamo a voi. E allora dice: il discepolo la prese con sé nella sua casa, tra le sue cose più care. Ma non importa se a Gerusalemme, se a Efeso, se a Nazareth, se a Betlemme, necessario ecco che ci sia stata questa accoglienza. Ma prima di accogliere Giovanni, prima che Giovanni accolga la madre nella sua casa, dobbiamo tenere presente che è Maria che accoglie nella casa del suo cuore l'umanità intera. È Maria che ancora una volta, ecco, dà alla luce qualcosa, o meglio, dà alla luce qualcuno. Non è più il suo figlio, che è anche figlio di Dio, ma dà alla luce ciascuno di noi. Dà alla luce l'umanità intera, dà alla luce la Chiesa. Se voi mi chiedete la Chiesa dove è nata, quando è nata, io vi dico in questo momento. È nata certamente in lontananza e in prefigurazione sul Monte Sine, quando il Signore ha dato le 10 parole di libertà a Mosè. Ma il momento proprio più grande, il momento più proprio del parto, con i travagli del parto, che Maria non ha conosciuto quando ha dato alla luce Gesù, ma che conosce qui in questo momento con sommo dolore, ecco, il momento del parto della Chiesa è proprio il momento della crocifissione di Gesù. È proprio questo momento in cui Gesù dice alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Figlio, ecco la tua madre. Allora noi possiamo dire che Maria non è importante per la vita della Chiesa, poi vedremo in seguito. Non possiamo dire che Maria oscura la gloria del figlio. Quante volte l'abbiamo sentito dire, anche purtroppo da teologi, da sacerdoti o da religiosi. Non possiamo dire che Maria può essere messa in un cantuccio e semmai non considerata. Perché? Perché è volontà di Dio, è volontà di Dio, è volontà del suo figlio Gesù che ella sia madre di ciascuno di noi, sia madre della Chiesa, ma attenzione, sia madre dell'umanità, di ciascun uomo, non solo dei buoni, anche dei cattivi. Anche di quelli che non credono, come dice lei, quelli che non conoscono l'amore di Dio, anche di quelli che appartengono ad altre religioni, anche di quelli che non hanno nessuna religione. Il Signore sulla croce l'ha fatta figlio, madre di ciascun uomo che è nato sulla faccia della terra e che ancora nascerà fino alla fine dei secoli. Ella è madre di ciascun uomo, di ciascuna donna della faccia della terra. Allora vedete com'è importante parlare di Maria. Noi il primo incontro, mi pare, che abbiamo fatto qui come ritiro, iniziamo proprio con Maria, il mio cuore immacolato trionferà, mi ricordo allora, era ottobre. E oggi parliamo ancora di Maria, ma come ancora un'altra volta? Perché ogni volta, dicevano i santi, di Maria non saremo mai sazi, perché ogni volta che parliamo di Maria, noi parliamo di Gesù. Ogni volta che parliamo di Maria, noi parliamo di nostra madre, di mia madre, di colei che mi ha generato sotto la croce, di colei che ancora oggi mi genera, di colei che ancora oggi mi accompagna e che accompagna l'umanità. Poi vedremo che cosa dice Maria all'umanità intera ancora oggi. E allora ecco perché quel momento, quell'ora è un'ora importante. È l'ora che Gesù aveva già annunziato. Voi ricordate, forse l'abbiamo detto già altre volte, ma lo ripeto perché è importante, voi ricordate alle nozze di Cana, quando Maria sollecita, Maria attenta a quello che stava accadendo, chiede a Gesù: per favore, fai questo miracolo, questi poveri sposi sono rimasti senza vino, 8 giorni di festa, vorrei vedere, ecco, se qualche problema, insomma, era sorto. Che il matrimonio ebraico, la festa durava e dura ancora oggi 8 giorni, quindi a un certo punto cominciava notte e giorno, cominciava a mancare il vino, vede un po'. E allora Maria dice al figlio: vedi, ecco, non hanno più vino. Attenzione, perché le parole sono le stesse, si usano le stesse parole: che ho da fare con te, o donna, non è ancora giunta la mia ora. E non parlava dell'ora di far miracoli, ma parlava dell'ora della salvezza dell'umanità. Anche se l'Evangelista conclude dicendo: così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Galilea. Cioè in quel modo, non è un così che dice in questo momento, è in quel modo, cioè attraverso l'intercessione di Maria, Gesù diede inizio ai suoi miracoli. E vuol dire che i miracoli, se li vogliamo, li dobbiamo chiedere solamente per l'intercessione della Madonna. Lei stessa che poi lo dirà. Allora quell'ora, ecco, non era ancora giunta, perché era l'ora della passione, era l'ora della glorificazione sulla croce. Donna, ecco tuo figlio, non è giunta ancora la mia ora, o donna, stessa parola, che non è dispregiativa, ma anzi è una parola di grande rispetto, che vuol dire mia signora, mia donna, quasi a riconoscerla come colei che può tutto sul suo cuore. Questa colei che può tutto sul suo cuore, povera fanciulla di Nazareth, piccola fanciulla di Nazareth, è per questo riconosciuta grande dal Signore, lo dice lei stessa nel Magnificat. Non ha guardato a chissà che cosa, alla bellezza, agli orecchini, agli occhi azzurri, che non aveva probabilmente, ma ha guardato all'umiltà, alla piccolezza, alla bassezza della sua serva, a colei che implorava, come tutto il popolo ebraico d'altronde: Maranatà, vieni Signore Gesù, vieni a salvare il tuo popolo, vieni a portare la luce sul tuo popolo. Tu ci hai detto, perché Maria leggeva le scritture, pensate quando leggeva questa scrittura, tu ci hai detto attraverso il profeta: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Allora compi questa tua promessa. Si sarebbe mai aspettata che quella promessa, ecco, diventava realtà nel suo grembo virginale? Pensate quando si è sentita dire: Ave, rallegrati, piena piena, stracolma di grazia. Questo vuol dire, la traduzione esatta, stracolma di grazia, rallegrati, perché tu diventerai la madre del Figlio di Dio. Non conosco uomo, com'è possibile? Gli è venuto in mente certamente, pur rimanendo turbata e pur chiedendo spiegazioni all'angelo. Poi ci dirà: venite con me ai piedi dell'angelo, venite con me e capirete. Allora avrà chiesto, ma si sarà ricordata certamente: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me secondo la tua parola. E l'angelo, tutto contento, ci dice il Vangelo, partì da lei. Questa Maria, questa piccola donna di Nazareth, ecco, è la nostra mamma, è la mamma di Gesù ed è la nostra mamma, ecco, lei che accompagna la Chiesa, è colei che guida per mano la Chiesa. L'altro passo degli Atti degli Apostoli ci presenta che cosa? Una Chiesa unita, anche se un po' impaurita, è il passo che poi leggeremo anche domenica prossima, il passo della Pentecoste. Questa Chiesa che, mentre stava per compiersi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme, capitolo 2, versetti 1 e seguenti, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano, eccetera, eccetera. Questa Chiesa, che sappiamo che si era riunita attorno a Maria, si era riunita nel cenacolo, si era chiusa nel cenacolo per paura di quello che era accaduto, hanno trattato lui così, figuriamoci come, ecco, potranno trattare noi. Ma allora qual è la soluzione? Mettiamoci intorno a Maria. Mettiamoci intorno a Maria, la madre di Gesù. Mettiamoci con lei, stiamo insieme a lei. Quindi la Chiesa nascente è una Chiesa che si raduna attorno a Maria. Perché non dovrebbe fare così la Chiesa di 2010 anni dopo? Perché non dovrebbe essere così la Chiesa di oggi? Deve essere una Chiesa radunata intorno a Maria in attesa della promessa di Gesù, in attesa del Consolatore, in attesa del Paraclito, in attesa dell'Avvocato, in attesa di colui che li guiderà la verità tutta intera, anche se Maria aveva cominciato certamente a raccontare agli Apostoli, sapete, quando era bambino è capitato questo, nessuno di loro era testimone dell'infanzia di Gesù, e quindi certamente Maria lo avrà raccontato, e l'angelo venne, e poi dopo che è venuto l'angelo, ecco, io mi sono messa insieme a Giuseppe ha avuto dei problemi, ha avuto dei dubbi, ma poi le è apparso l'angelo, me l'ha raccontato a me, sicuramente io sono sicura perché mi fido di lui come lui si è fidato di me. Ma li fate mai questi ragionamenti? Vedete che è così, lui si è fidato di me, io mi sono fidato, e allora lui mi ha raccontato tutto questo, e poi Gesù è nato a Betlemme. Ma perché è nato a Betlemme? Perché Giuseppe era di Betlemme, siamo dovuti andare lì a farci registrare, e mentre stavamo lì non c'era posto per noi nella stanza esterna della casa, e allora ci siamo dovuti rifugiare nella grotta interna dove stavano anche gli animali, e lì è nato Gesù, e quindi poi siamo dovuti andare avanti, e ha raccontato probabilmente anche qualcosa dei 30 anni vissuti insieme, ma gli apostoli non hanno ritenuto necessario di annotare quelle cose dei 30 anni, perché probabilmente stessa Maria avrà detto: ma non vi preoccupate, mettete le cose importanti, cioè quelle dal momento in cui poi egli va al Giordano e viene battezzato da Giovanni, non perché aveva bisogno di essere purificato o aveva bisogno di conversione, ma perché era un tipo mio figlio da mettersi davanti a tutti, cioè da farsi vedere, ma non da farsi vedere come ci facciamo vedere noi, cioè da dare l'esempio, da dire: guardate come ho fatto io, lo dirà d'altronde, lo dirà lui stesso, come ho fatto io dovete fare anche voi. Ricordate l'ultima cena, quando a un certo punto lava i piedi agli apostoli e dice: come ho fatto io, così dovete fare anche voi. Ma non solo in quel gesto lì, non solo per quel gesto della lavanda dei piedi, ma per tutta la sua vita. Chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Quindi la Chiesa nascente, aiutata e accompagnata e sostenuta da Maria, era cosciente di tutto questo, comprendeva della grande importanza che la madre di Gesù, vergine e pur madre, aveva avuto nella storia di Gesù ed aveva nella storia della Chiesa. Ecco perché noi oggi la contempliamo, oggi la chiamiamo beata. Tutte le generazioni, aveva profetizzato già da allora, tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Queste grandi cose non sono altro che la vita di Gesù. non sono altro che la nascita della Chiesa, perché dopo, ecco, l'invasione, perché l'invasione, possiamo parlare dello Spirito Santo nella vita di Maria e nella vita degli Apostoli, più degli Apostoli che di Maria, perché Maria già era ricolma di questa grazia di Dio. Ebbene, la Chiesa ha iniziato ad esistere realmente, ha iniziato ad annunziare il Vangelo. Stiamo parlando di questi giorni qua, cioè dei giorni subito dopo la risurrezione di Gesù, quando a un certo punto Pietro, a nome di tutti, e perché primo di tutti, ieri come oggi, dice: guardate quel Gesù che voi avete crocifisso, che voi avete mandato a morte, che voi avete fatto flagellare, che voi avete disprezzato e ripudiato, ebbene quel Gesù è risorto ed è presente in mezzo alla sua Chiesa. Tutto questo con la potenza dello Spirito Santo, che si è fatto visibile anche nelle forme del vento, del terremoto, del fuoco, della colomba, eccetera, eccetera. Ebbene, tutto questo con l'aiuto dello Spirito Santo e con il sostegno di Maria. Ecco perché Maria e lo Spirito Santo non possono andare disgiunti, non possono essere divisi. L'abbiamo chiamata nelle litanie sposa dello Spirito Santo, sposa di colui che è l'amore tra il padre e il figlio, madre del bell'amore o sposa dell'amore. Ecco perché la chiamiamo madre del buon consiglio. Perciò la possiamo chiamare sposa dello Spirito Santo, proprio perché sin dall'inizio della sua vita, se poi, ecco, dopo ci ritorneremo un attimo, adesso è inutile preannunziare le cose che vengono dopo, vediamo che Maria in tutta la sua vita, dall'inizio, forse prima, ecco, della sua nascita, quindi dal concepimento, perché così è stato, è stata sempre tempio vivo dello Spirito Santo. Allora non possono andare divisi Maria e lo Spirito Santo, come non possono andare divisi Maria, la Chiesa, ciascuno di noi e lo Spirito Santo. Allora andando avanti, ecco, vi voglio leggere, tenendo sempre come fondamento di tutto quello che diciamo, questi due passi, il primo del Vangelo, Maria sotto la croce, e poi il secondo, gli Atti degli Apostoli, quindi la primitiva comunità cristiana riunita, stretta intorno alla madre. Noi, pensate che il cenacolo sia così grande, eh? È una stanza un po' più o meno quanto è questa, più o meno stiamo lì, ecco, quindi 12 apostoli, Maria, e poi gli altri ci dicono che erano presenti anche altre persone, stavano tutti stretti intorno a Maria. Perché? Perché avevano bisogno, ecco, di ascoltare la parola di Maria, avevano bisogno di attendere lo Spirito che certamente sarebbe venuto, anche se non sapevano quando. Ricordate che in quello stesso cenacolo c'era stato Gesù risorto ed era passato attraverso le porte chiuse, per timore dei giudei c'erano le porte chiuse, ma Gesù era passato. Cosa aveva detto agli apostoli? Pace a voi, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Loro sapevano bene che dovevano tenersi lontano da quello che poteva essere l'attrattiva del mondo, da quello che poteva essere, ecco, gli allettamenti del mondo. E allora con Maria attendevano questa manifestazione grande dello Spirito. Ebbene, Maria ha continuato nei secoli, no? Ad assistere la sua Chiesa. E l'assiste ancora, grazie a Dio, dovremmo dire. Vi leggo l'appello materno della Regina del Cielo a Luisa, venendo un po', ecco, più strettamente a noi, no? Figli del Divin Volere. È importante perché, ecco, poi vediamo tutto quello che viene appresso non è altro che una esplicitazione, una conseguenza delle parole della mamma e anche delle parole di Gesù, che si uniscono l'una all'altra. Figlia carissima, sento l'irresistibile bisogno di scendere dal cielo per farti le mie visite materne. Se tu mi assicurerai il tuo amore filiale, la tua fedeltà, io rimarrò sempre con te, nell'anima tua, per esserti maestra, modello, esempio e madre tenerissima. Ecco Maria nel cenacolo con gli apostoli. Maestra, modello, esempio e madre tenerissima. Io vengo per invitarti ad entrare nel regno della tua mamma. E qual è questo regno, mamma? Nel regno, cioè, della divina volontà, non può essere altrimenti. E busso alla porta del tuo cuore perché tu mi ami. Ecco, sentiamolo questo appello come rivolto a ciascuno di noi. Sai, con le mie mani stesse ti reco in dono questo libro, che sarebbe il libro della Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, cioè il mese di Mariano che tutti quanti spero stiamo facendo. Te lo offro con premura materna, perché tu a tua volta, leggendolo, impari a vivere di cielo e non più di terra. Ecco, il fine ultimo è sempre quello, imparare a vivere di cielo e non più di terra. Ricordate sempre San Paolo, tenete le vostre menti, i vostri occhi fissi alle cose di lassù, non alle cose della terra. Questo libro è d'oro, figlia mia. Esso formerà la tua fortuna spirituale. Mi ricordo la parola di Maria Santa Bernardetta: non prometto di farvi felici su questa terra, bensì nell'altra. Quindi, ecco, non prometto di darti una felicità materiale, no? Ma una felicità spirituale. E la tua felicità, questo libro, esso formerà la tua fortuna spirituale e la tua felicità anche terrena, perché se noi siamo rivolti con i nostri cuori verso il cielo e verso le cose di lassù, tutto ciò che accade sulla terra non ci tocca, e allora il nostro cuore necessariamente è pieno di felicità. Ecco perché felicità anche su questa terra. In esso troverai la sorgente di tutti i beni. Vedete che grande ricchezza ci dona il Signore. Se sei debole, acquisterai la forza. Se sei tentata, acquisterai la vittoria. Se sei caduto nella colpa, incontrerai la mano pietosa e potente che ti rialzerà. Se ti senti afflitta, troverai il conforto. Se fredda, il mezzo sicuro per riscaldarti. Se affamata, gusterai il cibo prelibato della divina volontà. Con esso non ti mancherà nulla. Non sarai più sola, poiché la tua mamma ti farà dolce compagnia e con ogni sua cura materna prenderà l'impegno di farti felice. E chi, ecco, ha fatto in questi giorni, i primi 15 giorni, vede come, ecco, la presenza, no, della divina volontà nella vita di Maria fin dal primo istante del suo concepimento, anche fin da quando il Signore ha cominciato ad amarla e a pensarla, cioè fino all'eternità. E c'è un filo conduttore continuo che va avanti, va avanti, va avanti. E Maria dice a Luisa, a ciascuno di noi: vieni sulle mie ginocchia materne, vieni che io ti insegno, ecco, ti dico come devi comportarti, come devi vivere, impara dalla mamma tua. Quante, come sono belle queste parole, perché ti fanno sentire proprio, in quel momento in cui leggi e mediti quel libro, ti fanno sentire accoccolati in braccio a Maria e accanto al suo cuore materno, quasi a ricevere quelle parole non dalla sua bocca e dalla sua voce, ma dal suo cuore. Ecco perché allora può dire: ti sentirai, ecco, ripresa, felice, se sei nella colpa ti rialzerò, se ti senti afflitta troverai conforto, perché è così. E dovremmo, ecco, cercare non solo di meditarlo durante il mese mariano, ma di riprenderlo spesso, proprio per, ecco, imparare dal cuore della madre come si vive secondo il cuore del figlio. Imparare dal cuore della madre come si vive secondo il cuore del figlio, quindi nel divin volere. Io, l'imperatrice celeste, potrebbe sembrare, potrebbe quasi far paura, no, questa parola, l'imperatrice, è un'imperatrice mamma, l'imperatrice celeste, penserò a tutti i tuoi bisogni, purché tu acconsenta di vivere unita a me. Se tu conoscessi le mie ansie, i miei sospiri ardenti ed anche le lacrime che verso per i figli miei, se tu sapessi come io ardo dal desiderio che tu ascolti le mie lezioni tutte di cielo ed impari a vivere di volontà divina. In questo libro tu vedrai meraviglie, troverai una mamma che ti ama talmente da sacrificare il suo diletto figlio per te. Ecco, Maria sotto la croce. onde poterti far vivere di quella medesima vita di cui ella stessa visse sulla terra. Viveva della vita di Gesù, viveva della vita stessa di Gesù, non poteva essere altrimenti. Dai, non darmi questo dolore, non respingermi. Accetta questo dono del cielo che ti reco, accogli la mia visita, le mie lezioni. Attenzione, sappi che io percorrerò tutto il mondo, andrò da ciascun individuo, in tutte le famiglie, nelle comunità religiose, in ogni nazione, presso tutti i popoli, e se occorrerò, girerò per secoli interi, ancora gira, sino a quando non abbia formato come regina il mio popolo e come madre i figli miei, i quali conoscano e facciano regnare ovunque la divina volontà. Questo passo, insieme a un altro passo dell'appello di Gesù invece, sono il fondamento di tutte le manifestazioni mariane, dall'inizio fino ad oggi. Gesù dice nell'appello: non altro sospiro se non che la mia volontà regni in mezzo a voi. Il cielo e la terra vi sorrideranno, la mia mamma celeste vi farà da madre e da regina, già essa, conoscendo il gran bene che vi riporterà il regno del mio volere, per appagare i miei desideri ardenti e per farmi cessare di piangere, ed amandovi davvero i suoi figli, va girando in mezzo ai popoli, nelle nazioni, per fare cosa? Non tanto per dare segni, messaggi e miracoli, per disporli a prepararli a ricevere il dominio del regno della mia volontà. Fu lei che mi preparò i popoli a farmi scendere dal cielo in terra, e da lei affido al suo amore materno che mi disponga le anime, i popoli, per ricevere un dono così grande. San Luigi Maria Grignon de Montfort diceva che come la prima volta Gesù è voluto scendere sulla faccia della terra attraverso Maria, così sarà alla fine dei tempi, quando, ecco, si dovrà manifestare il regno di Dio, sempre e solamente e necessariamente attraverso Maria. Vedete allora come il Signore, ecco, ci dà la spiegazione di ogni cosa che accade. Tutte le mariofanie, cioè le manifestazioni di Maria, come vogliamo chiamarle, le apparizioni, le locuzioni interiori, tutto, ecco, sono in ragione del suo regno sulla terra. Ella va ancora girando, e lo dice, girerò fino alla fine dei secoli, proprio affinché i figli miei conoscano e facciano regnare ovunque la divina volontà. Ecco ti spiegato lo scopo di questo libro, cioè del libro di Maria nel regno della divina volontà. Coloro che lo accoglieranno con amore saranno i primi fortunati figli che apparterranno al regno del Fiat divino. Ed io, a caratteri d'oro, scriverò i loro nomi nel mio materno cuore. Vi dicevo, quando abbiamo commentato il passo del Vangelo di Maria sotto la croce, prima che Giovanni accogliesse Maria nella sua casa, Maria ha accolto Giovanni, la Chiesa e ciascuno di noi nella casa del suo cuore. Scriverò i loro nomi nel mio materno cuore. Vedi, figlia mia, quello stesso amore infinito di Dio che nella redenzione vuole servirsi di me, quello che diceva anche San Luigi Maria Grignon de Montfort, per far scendere il Verbo Eterno sulla terra, mi chiama un'altra volta in campo e mi affida l'arduo compito, il sublime mandato di formare sulla terra i figli del regno della sua divina volontà. Il sublime mandato di formare sulla terra i figli del regno della sua divina volontà. Ecco, quando ci lamentiamo, o quando altri si lamentano, ma lasciamoli lamentare quando vogliono loro, come chiacchierona questa Madonna, quanti messaggi che dà, come parla assai a Medjugorje, di qua, di là, ma parla troppo. Ma per formare sulla terra i figli del regno della sua divina volontà, deve parlare. Come avviene la formazione? Qualsiasi formazione, formazione professionale, formazione Come avviene? Avviene attraverso una comunicazione, non attraverso un guardarsi in faccia o i gesti, no? Oppure non solamente farsi vedere, no, no, avviene attraverso una comunicazione. E soprattutto la formazione delle mamme verso i figli, come avviene? Avviene attraverso un'insistenza. Quante volte noi abbiamo detto alle nostre mamme, ci hai fatto una capa tanto. Ma è così perché? Perché la formazione materna avviene attraverso un'insistenza, che non è un'insistenza noiosa, ma è un'insistenza di amore. Quanto più allora, ecco, la formazione da parte di Maria. A tale scopo ti darò sublimi e celesti lezioni, ed infine ti insegnerò speciali e nuove preghiere, mediante le quali impegnerai il cielo, il sole, la creazione, la mia stessa vita e quella del figlio mio e tutti gli atti dei santi, affinché a nome tuo essi impetrino il regno adorabile del volere divino. Queste preghiere sono le più potenti, perché compromettono lo stesso operato divino. Cioè mettiamo Dio in mezzo. Per mezzo loro Dio si sentirà disarmato e vinto dalla creatura. Forte di questo sussidio, tu affretterai l'avvento del suo regno. Felicissimo e con me otterrai che la divina volontà si faccia come in cielo così in terra, secondo il desiderio del Maestro Divino. Coraggio, figlia mia, fammi contenta e io ti benedirò. Proprio il modo di parlare di una mamma. Coraggio, figlio mio, figlia mia, fammi contenta e io ti benedirò. Cioè Maria ancora oggi vuole essere fatta contenta da noi. Vuole essere accontentata da noi. Dice, ma non stiamo parlando dello Spirito Santo, ma guardate che parlare di Maria sposa dello Spirito Santo vuol dire parlare di ciò che lo Spirito Santo ha operato e opera nella Chiesa, in Maria, in ciascuno dei suoi figli, in ciascuno di noi. Quante volte noi, ecco, lasciamo andare questa presenza dolce che è in noi, cioè lo Spirito Santo. Quante volte, ecco, non facciamo vivere in noi, come direbbe qualcuno, questo gigante poderoso, questo grande che è in noi, che è presente in noi, così come lo era presente in Maria. Non abbiamo niente da invidiare a Maria. D'altronde, se è vero che i figli molte volte assomigliano alla mamma, ecco, noi dovremmo cercare di assomigliare a lei, non tanto fisicamente, ma almeno e quanto più spiritualmente. Lo stesso spirito che ha reso Maria madre di Dio, lo posseggo anche io, pensateci. Quello stesso spirito che nel grembo virginale di Maria ha formato Gesù, il corpo umano di Gesù, lo posseggo pure io. Allora se ha fatto grandi cose in lei, può fare e deve fare grandi cose anche in me, solo se io glielo permetto, solo se io gli apro il cuore, solo se io mi rendo disponibile alla grandezza di questo dono. Allora ascoltiamo ancora che cosa Maria ci dice, andando avanti, no? Perché io sono abitazione dello Spirito Santo. Ma perché io sono abitazione dello Spirito Santo? Quindi abitazione della Trinità poi alla fine. Siamo a pagina 16. Maria nel cuore della Trinità. Forse l'abbiamo già letto questi messaggi, ma dobbiamo ogni volta, ecco, rivedere, riascoltare, rimeditare, e cercare di capire che il Signore quando parla, Maria quando parla, no? Non parlano a Barbara, ma parlano per la nostra crescita spirituale soprattutto e anche per la nostra felicità. Figli cari, il Fiat mi ha aperto le porte del cuore della Trinità. Ascoltate bene e apprendete bene. Il Fiat, dicevo prima, ecco lo Spirito. Quindi la Trinità agisce in noi solamente se noi gli apriamo il cuore. Il Fiat mi ha aperto le porte del cuore della Trinità. Accogliendo in me la volontà di Dio, sono stata accolta dalla potenza creatrice, dalla forza redimente, dall'amore infinito. Quindi è chiaro per tutti che il mio fiat può aprirmi le porte del cuore della Trinità. Sono io che devo dire fiat, sono io che devo dire si faccia, che devo dire avvenga. Accogliendo in me la volontà di Dio, ecco, ognuno li senta proprio per sé queste parole. Se io accolgo in me la volontà di Dio, sono accolto o accolta dalla potenza creatrice, dalla forza redimente, dall'amore infinito. Nel fiat mi hanno riconosciuta in loro e si sono compiaciuti in me. Nel fiat mi riconosce e mi obbedisce tutta la creazione, che deve la sua esistenza al volere divino e a lui si inchina. Vedete la grandezza di Maria. Nel fiat desidero portare tutti quei figli che vorranno seguirmi per dimorare nel cuore della Trinità Santa e dare vita al sorgere della nuova era sulla terra. Nel fiat desidero portare tutti quei figli che vorranno seguirmi per dimorare nel cuore della Trinità Santa e dare vita al sorgere della nuova era sulla terra. Dimorare nel cuore della Trinità Santa. Ricordate le parole di Gesù che abbiamo ascoltato in questi giorni. Io e il Padre siamo una cosa sola. Noi prenderemo dimora presso di Lui ed Egli prenderà dimora presso di noi. Ecco, questo ci dice Maria attraverso il suo esempio, attraverso quello che ha fatto lei. Maternamente vi benedico, sbocciate e diffondete il profumo di Dio. Mettiamo in fuga le tenebre, mettiamo in fuga il simulacro della morte, che è già morta, ma ancora si aggira nel mondo per terrorizzare i nostri figli e indurli a morire davvero lontano da Dio. Questo è un messaggio di risurrezione, un messaggio di gioia, un messaggio di vita. Risplendete e risplenda con voi la verità e la vita. Risplendete, ecco. Maria ci invita a risplendere, così come lei la risplende. Quante volte l'abbiamo acclamata, bella tu sei qual sole, no? Ecco, Maria è ancora di più. Quando noi assisteremo a quella pagina della Sacra Scrittura, che è l'ultimo libro della Sacra Scrittura, l'Apocalisse, no? Quando San Giovanni aveva guardato e aveva visto la donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Attenzione, la donna vestita di sole, la donna vestita del sole del divin volere, che può essere sia Maria ma può essere anche la Chiesa. I padri e gli esegeti hanno detto, no? Che quella visione può essere sia Maria che la Chiesa, ma la Chiesa non è un qualcosa di astratto, la Chiesa chi è? Siamo ciascuno di noi. Allora ecco perché la donna vestita di sole, Maria e i suoi figli vestiti del sole del divin volere. Ecco perché ci dice, risplendete e risplenda con voi la verità e la vita. Maria non dice mai cose tanto per dirle, o se non sono basate sulla parola di Dio. La donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Quindi una donna tutta luce, una creatura tutta luce, una creatura risplendente, una creatura abbagliante, folgorante. Ecco i figli del divin volere insieme a Maria, madre del divin volere. Ecco perché risplendete e risplenda con voi la verità e la vita. Figli miei, il cuore della Trinità è il divin volere. Quindi Maria, attraverso il suo fiat, gli sono state aperte le porte del divin volere. È questo che ci fa uno. Se non ci fosse un'unica divina volontà, anche l'amore non potrebbe essere perfetto. Qui è Gesù che parla. Maria Immacolata, perfetta, che bello, perfetta e culla della perfezione, per il regnare assoluto in lei della divina volontà, partecipa di diritto alla vita trinitaria, appunto perché ne possiede il cuore. Diceva San Massimiliano Kolbe con una espressione un po' ardita, no? Parlava di Trinità increata e di Trinità creata, o di Spirito increato e Spirito creato. Diceva, ecco, l'emanazione di questa Trinità è proprio l'Immacolata, è proprio Maria, l'Immacolata Concezione. Il suo fiat pronunciato all'incarnazione del Verbo è stato il culmine del fiat pronunciato uscendo dal grembo di Dio. Quindi attenzione, c'era già stato un fiat, e se noi, ripeto, abbiamo meditato, ecco, i giorni del mese mariano, sappiamo che questo fiat già c'era stato. Non è che nel momento in cui ha detto fiat all'annunciazione si sono aperte per lei le porte del cuore della Trinità, no, c'era già stato un fiat uscendo dal grembo di Dio, vissuto sulla terra e che continua nell'eterno nel cuore della Trinità. Proprio perché continua questo fiat, Maria può intervenire ancora per i suoi figli. Maria può ancora soccorrere i suoi figli, venire in aiuto dei suoi figli con i suoi insistenti materni richiami. Il cuore della Trinità è il luogo dove regna incontrastata la divina volontà sulla vita di tutte le nostre altre perfezioni. Regna incontrastata come dovrebbe regnare incontrastata in noi. Ogni atto della vita divina interiore ed esterno di amore, creazione, giustizia, misericordia e potenza è mosso dal divin volere. Maria, che lo possiede per grazia, Bartolo Longo la chiamava onnipotente per grazia, partecipa, ecco che cosa vuol dire, no? Maria, che lo possiede per grazia, partecipa totalmente alla nostra vita divina, ecco perché è onnipotente per grazia. Comprendete, figli miei, la forza del suo amore e la potenza della sua intercessione, onnipotente per grazia. Chi dimora nel vostro cuore, pur in maniera umana imperfetta, non può forse chiedervi tutto? Quanto più Maria, che in maniera divina e perfetta, dimora nel cuore della Santissima Trinità. Ecco, vedete, come noi, in modo imperfetto, no? Possiamo, così Maria, che dimora nel cuore della Trinità in modo divino e perfetto, ecco, ancora di più lei può intercedere per noi. Maria, madre del Salvatore, nel mistero della gioia, misteri gaudiosi del Rosario, o della vita di Gesù, che noi possiamo dire quei cinque misteri, però poi dobbiamo guardare a tutta la vita di Gesù, così come ci ha invitato a fare Giovanni Paolo II con la enciclica sul Rosario, no? E aggiungendo poi anche i misteri della vita pubblica. Madre di tutti nel mistero del dolore, lo abbiamo detto poco fa, sotto la croce. Dei figli di Dio nel mistero della gloria, dei figli del divin volere nel cuore della Trinità. C'è quasi un crescendo, no? È un portare a compimento questa maternità verso questi figli. All'inizio, madre del Salvatore nel mistero della gioia, madre di tutti nel mistero del dolore, dei figli di Dio nel mistero della gloria, dei figli del divin volere nel cuore della Trinità. Non bisogna dire solamente come sono belli quei messaggi, questi messaggi come sono belli, che belle parole ci ha detto la Madonna. Bisogna farli scendere nel cuore, bisogna ruminarli, ripensarli, riascoltarli, rimeditarli, capirne e guardarne la grandezza di cosa ci dice la Madonna. Non ci dice sciocchezze, ma cose importanti per la nostra vita. Con questa madre costantemente vostra, vedete, anche Maria è costante, grazie a Dio, come noi dovremmo essere costanti nei suoi confronti. Non tremate. Qualche giorno fa il Signore diceva: non abbiate timore, non tremate, gioite dunque mentre con noi vi benedisce. Vedete Gesù come passa? Ed è bello questo, ci fa comprendere questa unità che esiste tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Mentre passa dal singolare, poi parla al plurale, no? Gioite dunque mentre con noi vi benedice, cioè con la Trinità Maria vi benedice. E ancora, ritorniamo su quel messaggio da cui siamo anche partiti con i nostri ritiri, a pagina 33, il trionfo del cuore immacolato di Maria. Figli cari, il mio cuore umano immacolato è la creazione pura voluta da Dio, è rimasta intatta così come da Lui pensata. Alla creatura umana immacolata sono concessi per grazia tutti gli attributi divini e con questi può vivere e agire divinamente. Sta parlando di noi, attenzione. Voi sapete che l'unica creatura creata e rimasta immacolata sono io. Gli altri sono caduti, trascinando con sé rovinosamente la loro generazione. Può sembrare quasi che la Madonna ci stia facendo un po' un dispettuccio, no? Dice, voi siete tutto così, invece sono a me. Non è così, eh? Oggi però i figli della Divina Volontà, ecco, possono recuperare attraverso il dono supremo, perché altrimenti potevamo chiedersi, ma noi figli della Divina Volontà, che c'entriamo, figli del Divino Volontà? Che ci stai dicendo tutte queste cose? Oggi però i figli della Divina Volontà possono recuperare attraverso il dono supremo l'immacolatezza perduta e vincere quella battaglia che io sola, come creatura insieme al dolce Gesù, ho combattuto con questo cuore. Il trionfo del mio cuore immacolato è il parto di cuori simili al mio, generati dalla mia maternità nella Divina Volontà. Quindi vedete che questo parto non si è interrotto, è un parto che va avanti da Nazareth a Betlemme, da Betlemme a Gerusalemme Calvario, da Gerusalemme Calvario a Gerusalemme Cenacolo, da Gerusalemme Cenacolo a tutta la Chiesa e va avanti e va avanti e va avanti, e Maria continua a partorire, come dovrebbe essere di esempio, no? Le mamme di oggi, uno, due, per amor di Dio, poi basta, perdo la linea. Che è la prima cosa, intanto perdo la linea, poi basta, per amor di Dio. Maria invece con la sua linea sempre bella, splendente, di donna vestita di sole, quella è la linea che conta, ecco, continua a partorire i suoi figli e soprattutto continua a partorire i figli del divin volere. Il trionfo del mio cuore immacolato è il parto di cuori simili al mio. Non so se ve l'ho mai detto, però quando chiesero a Padre Pio, Padre, quando avverrà, e in pratica è quasi quello che stiamo dicendo, quando avverrà il trionfo del cuore immacolato di Maria? Padre Pio rispose, quando sulla terra si troverà una persona per ogni peccatore, una persona santa per ogni peccatore, no? Quindi, ecco, cioè quasi a bilanciare, diceva Padre Pio, l'umanità. Quindi quando si troverà sulla faccia della terra dei cuori simili al cuore immacolato di Maria. Questo è il vero trionfo. Non sono tanti segreti, i 3 segreti di Fatima, i 10 segreti di Medjugorje o altri segreti di questo mondo, la salette, la stanza di pranzo, eccetera, eccetera. Non è questo il trionfo del cuore immacolato di Maria. Il trionfo del cuore immacolato di Maria è quando questo cuore, che non è altro poi che il cuore di Cristo, del cuore della Trinità, regnerà nel cuore di ogni uomo e di ogni donna che esiste sulla faccia della terra e che quindi, ecco, diventa un cuore simile al suo cuore. È logico che per arrivare a questo ci vuole la preghiera, la Madonna ci richiama alla preghiera. È logico che per arrivare a questo ci vuole la penitenza e la conversione, la Madonna ci richiama alla penitenza e alla conversione. Ma il fine ultimo non è chissà quale grande trionfo che ci aspettiamo, che ecco la Madonna di Fatima venga portata a spalle sulla Piazza Rossa dai comunisti di Mosca. Questa è una cosa apparente, che serve poco o niente, se non c'è una vera conversione del cuore. Se non c'è una vera... Quando vi dicono che la Russia si è convertita, non ci credete, perché non è vero. Non è vero. Non è vero. C'è un'apertura, ma non è conversione. Non è conversione. Quindi non stiamo tanto tranquilli. Perché le cose esterne sono cose che durano poco, sono cose che non hanno una corrispondenza nel cuore, sono false. Comunque, andiamo avanti. La terra invasa dai cuori dei miei figli, nuovi e splendenti come soli. Vedete come la Madonna ritorna spesso su questo punto della donna vestita di sole. I figli devono essere per forza tale e quale la mamma. Lei così ci vuole. La terra invasa dai cuori dei miei figli, nuovi e splendenti come soli. Purificata da ogni contaminazione indegna, con la luna sotto i suoi piedi, cioè ciò che è mutevole, ciò che è lunatico, la luna, più lunatica della luna, quindi con la luna sotto i suoi piedi, purificata di ogni contaminazione indegna di loro, mi vedrà camminare regina, allora sarà veramente regina, ma soprattutto madre gioiosa. Che giustamente la mamma, quando i figli ritornano, non può essere che gioiosa, non può essere che piena di gioia, piena di felicità. Accanto al re dei re, innamorato e sposo di ogni felice creatura che ha scelto l'amore, l'amore con la A maiuscola. Innamorato e sposo. Pensate, Gesù, innamorato e sposo di ciascuno di noi. Pensatelo, c'è da impazzire. C'è da non capire più niente. Quando hanno perso la capo, meglio quando avete perso la testa, per quello che vi sta accanto o per quella che vi sta accanto, non riuscivate più a capire. E così è, così deve essere. Cominciate a pensare la stessa cosa con Gesù, ma molto, 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 molto di più. E poi è colui che, ecco, rimane sempre innamorato e sposo, non diventa poi la croce di tutta una vita, sto scherzando, rimane sempre innamorato e sposo, poi innamorata e sposa, perché la croce è maschile e femminile, quindi innamorato e sposo per tutta la vita, egli innamorato e sposo mio, di ogni felice creatura che ha scelto l'amore, cioè ha scelto di vivere d'amore, ha scelto di vivere nello spirito e attraverso lo spirito. Il trionfo tanto annunciato dunque vi coinvolge, figli cari. Si può dire, aspettiamo il trionfo del cuore immacolato di Maria, ci mettiamo così, aspettiamo. Vi coinvolge, al di là di ogni vostro sogno, siate saldi nel divin volere, maternamente vi benedico. Quindi la Madonna ci benedice per questo compito così importante che abbiamo, così come lo aveva la Chiesa nascente. Non dimentichiamo mai, mai dobbiamo dimenticare di essere radicati nel Cenacolo con Maria e gli Apostoli. Non dimentichiamo mai di stare continuamente, anche noi, seppur in modo spirituale, in modo misterioso, nel Cenacolo con Maria e gli Apostoli. È lì che nasce la Chiesa, è lì che la Chiesa si fortifica. Siate saldi nel divin volere. Vado ancora un po' avanti. Una piccola frasetta, pagina 44, anche perché farci comprendere, ecco, il nostro amore, il nostro attaccamento alla Madonna. Maria sempre che parla, figli miei diletti, come per esempio figli miei cari, figli miei diletti, maternamente vi benedico. C'è un'ansia, no? C'è una vicinanza. Quante volte siete entrati nel mio cuore immacolato? Perché? Spinti dal bisogno, dalla sofferenza, dal dolore, qualche volta anche dall'amore, ma non sempre mi siete rimasti fedeli. Dobbiamo sempre, quando facciamo la nostra meditazione, la nostra riflessione, dobbiamo sempre poi farci l'esame di coscienza. Sant'Ignazio negli esercizi diceva proprio questo: la meditazione, dopo la meditazione contemplo, dopo la contemplazione devo necessariamente fare dei propositi di vita, cioè dire da oggi ecco voglio fare così, 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 se fino ad oggi mi sono comportato in un certo modo, da oggi voglio cambiare, voglio convertirmi, perché ricordiamoci sempre che la conversione non è una volta per sempre, non è una firma che abbiamo messo e va bene per tutta la vita. Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, fino all'ultimo momento, quando stiamo per sfidare, dobbiamo ancora convertirci e dire: Signore, perdonami, perché probabilmente non ho fatto nulla. E allora ecco l'esame di coscienza, ecco il ricordare dove forse ho sbagliato. Quante volte siete entrati nel mio cuore immacolato, spinti dal bisogno, dalla sofferenza, dal dolore, qualche volta anche dall'amore, ma non sempre mi siete rimasti fedeli. Ti seguiremo dovunque ci condurrai, o Vergine Maria. Quante volte forse l'abbiamo detto e l'abbiamo ripetuto, ma siamo stati capaci poi di metterci realmente con i nostri passi nei suoi passi, con le nostre orme nelle sue orme, con i nostri pensieri nei suoi pensieri, con il nostro cuore nel suo cuore? Quante volte abbiamo preferito uscire da questo cuore? Quante volte siete usciti dal mio cuore inseguendo peregrine speranze e richiami del mondo? Gli apostoli erano riuniti nel cenacolo con Maria per paura di perdere qualcosa, per paura del mondo. Noi abbiamo la possibilità di essere, ecco, chiusi nel cuore di Maria, chiusi nel cenacolo del cuore di Maria, eppure tante volte, ecco, cerchiamo di scappare, di andare altrove. La Madonna addirittura dice, inseguendo peregrine speranze e richiami del mondo, cioè peregrine speranze, false speranze, perché sappiate che l'unica speranza che è certezza è la speranza cristiana. Altre speranze, ecco, diventano prima o poi disperazioni. Se io mi affido a un qualcosa di terreno, di materiale, di umano, o meglio, mi affido solo a quello, non metto, ecco, come prima di tutto il Padre Eterno, no? In te spero. Quante volte, ecco, noi diciamo questa parola, speriamo, 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 pure in bocca ai cristiani, com'è brutta questa parola, perché poi la diciamo con tutto quel dolore e quella fatica, no? Quasi di far sentire, ma speriamo. No, no, quella deve essere, quella non è la speranza cristiana. Speranza cristiana è certezza. Certezza che Dio agirà. Nulla al termine dell'annunciazione, no? Ancora una volta Maria sposa dello Spirito Santo. Nulla è impossibile a Dio. San Paolo direbbe: tutto posso in colui che mi dà forza. E Gesù, senza di me non potete fare nulla. Dove il nulla, ve l'ho detto già altre volte, non è il niente. Il nulla è il nulla, come quel nulla da dove Dio ci ha creati. Senza di me non potete fare nulla. Speriamo. Ce l'abbiamo lavata a bocca questa parola. Figli del divin volere, ce la dobbiamo togliere da bocca. Figli del divin volere. Basta. Figli del divin volere, la fedeltà ora più che mai è essenziale. Scorrazzare, vedete, proprio parlo come la mamma, no? La mamma quando dice ai figli: ti metti a scorrazzare fuori un barcone, mezzo terrazzo, mezzo alla strada, no? Scorrazzare in terreno nemico, anche solo ai margini, è una sconsideratezza indegna per tutti, per chi ha scelto la divina volontà, è micidiale. Porta alla morte. Quante volte la nostra curiosità ci porta a tenere un piede da una parte e un piede nell'altra. Un piede col Padre Eterno e un piede col demonio. un piede nella vita di grazia e un piede nel peccato. I compromessi sono i re, i bersagli preferiti dal nemico, e noi sappiamo che siamo re. Chi regna distrugge il regno delle tenebre, non può essere diversamente, perché se egli è re e io sono fratello di Gesù Cristo, quindi figlio di Dio e figlio di Maria che è regina, no, o sono re o sono principe, ma io penso che sono re, perché l'eredità è l'eredità di un regno, non è l'eredità di un principato dove posso, ecco, evadere il fisco, no? Come il principato di Monaco. Qua non si tratta di evadere il fisco, qua si tratta di vincere il tesoro più grande che ci sia, cioè il regno. E allora sono i re i bersagli preferiti dal nemico. Qua si parla di trionfo del cuore immacolato di Maria. Chi regna distrugge il regno delle tenebre, costretto a dileguarsi e a perdere tutto il suo potere. Siate più coscienti, ecco il richiamo di Maria, siate più coscienti della grandezza e della responsabilità del dono, e più attenti, non solo nel costruire, ma anche nel difendere, perché il vostro regno sia stabile e il dono supremo, il divin volere, possa appartenervi per sempre. Maternamente vi abbraccio e vi benedico, come fanno tutte le mamme di questo mondo, e come il cardinale di Napoli dice, a Maronna m'accompagna. Ecco. Vedete com'è? Allora Maria realmente vuole accompagnarci. Quella parola può sembrare una parola così ormai tanto diventata come uno slogan, invece no. Maria realmente vuole accompagnarci, veramente, realmente vuole portarci, ecco, sotto il suo manto materno e portarci per mano nella via del Vangelo. Prendimi per mano, mamma buona, c'è una canzone, ma non me la ricordo. Prendimi per la mano proprio per portarmi a Gesù. Accompagnami tu a Gesù, tu che sei la sposa dello Spirito Santo. In questi giorni di implorazione, di supplica, che stiamo verso la fine della novena, no, veramente siamo ancora all'inizio, comunque, stiamo nella novena della Pentecoste, domenica prossima, non questa l'altra, celebreremo la Pentecoste. O Maria, tu che sei la sposa dello Spirito Santo, insegnami ad ascoltare la sua voce, insegnami ad accogliere la sua presenza, a far vivere la sua presenza in me, a far sì che questo spirito prenda possesso completamente in me. Ecco perché era, d'altronde, Maria era senza peccato originale, proprio perché era ricolma della grazia di Dio. E allora, se noi dobbiamo ritornare a questo stato primitivo, dobbiamo lasciarci ricolmare da Dio, ricolmare della vita di Dio, ricolmare della grazia e dell'amicizia con Dio. E allora ecco il dialogo con Dio. E allora ecco la nostra preghiera. Ecco la nostra implorazione. Il nostro colloquio intimo con il Signore. Non possiamo pensare che Maria non abbia pregato in tutta la sua vita. Anzi, certamente ha pregato. Certo, non ha detto il rosario, che giustamente non è che si pregava lei stessa. E anche quando qualche volta, in qualche apparizione l'ha fatto, ecco, scorreva solamente i grani della corona, ma diceva solamente il gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e anche il Padre nostro. Maria ha pregato, Maria ha implorato, Maria ha chiesto. D'altronde aveva sentito il suo Figlio divino che gli aveva detto agli apostoli, ma quindi aveva detto pure a lei: chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Se voi, dice, che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli, tanto più. Pensate, Gesù, ecco, quando dice queste parole, sapete come finisce? Finisce proprio in questo modo. Tanto più voi che siete cattivi e date cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro celeste darà, che cosa? Lo Spirito a coloro che glielo chiedono. Allora vedete com'è semplice e com'è facile implorare lo Spirito. essere abitazione dello Spirito nel cuore della Trinità. Una, ecco, di quelle delle preghiere che, ecco, noi chieste dalla Madonna, io pensavo proprio in questi giorni, perché oltre al libro, quello della Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, sto usando, uso spesso, però in questi giorni sto facendo proprio in modo metodico, un rosario al giorno, no? Riempite il mese di maggio, sapete? E allora, ecco, la preghiera del rosario, che è la preghiera donataci dal cielo, la preghiera donataci, ecco, dalla Madonna, no? Noi possiamo ottenere tutto questo. Ed è la cosa più bella, che è anche la preghiera più semplice. Non è che ci vuole chissà che cosa, o chissà anche quanto tempo, no? Ed è la preghiera più evangelica, perché da che cosa è formata? La preghiera del Vangelo, Padre nostro, l'Ave Maria. La seconda parte dell'Ave Maria ci viene dalla Chiesa, il gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, anche è, diciamo, tra virgolette, una formulazione della Chiesa, ma è presa dalla Sacra Scrittura. E allora è tutta preghiera evangelica. E allora io che faccio? Medito i misteri della vita di Gesù, quindi medito il Vangelo di Gesù, cerco di contemplarlo, cerco di metterlo in pratica, e poi invoco il Signore attraverso le preghiere del Padre Nostro, dell'Ave Maria, del Gloria Patri, affinché, ecco, mi aiutino in questo, affinché possano mandare su di me lo Spirito Santo, così come l'ha ricevuto Maria nel mistero dell'Annunciazione, nel mistero della Visitazione, nel mistero della nascita, eccetera, eccetera. Che c'è sempre, sapete, la presenza dello Spirito Santo. La presenza dello Spirito Santo non può scindersi dalla presenza, dalla vita di Gesù e dalla vita della Chiesa. Nei sette sacramenti voi trovate sempre lo Spirito Santo che opera. E allora la preghiera del Rosario diventa la strada privilegiata. Stiamo parlando di Maria e parliamo, ecco, della preghiera del Rosario. Diventa la strada privilegiata per la mia contemplazione del Vangelo di Gesù, per il mio voler vivere il Vangelo di Gesù. E se lo faccio nel divin volere, ancora meglio, perché? Perché ancora di più, ecco, diventa preghiera di Dio a Dio, diventa preghiera di Maria a Maria. Questo lo sappiamo bene, nel divino volere con il cuore di Maria. Con il cuore di Maria, il Papa Giovanni Paolo II ci dice, sempre nell'enciclica sul Rosario, contemplare i misteri della vita di Cristo con il cuore e con gli occhi di Maria. Prendiamo in mano la nostra corona del Rosario, stringendola con affetto, come cosa assai preziosa. Il cordone ombelicale, vedete che bello, che ci lega alla Madre. Il cibo più prezioso dopo l'Eucaristia, perché io mi nutro di Vangelo, mi nutro di Sacra Scrittura. Quante chiacchiere potremmo evitare se realmente ci mettessimo a recitare spesso il Rosario. Ci uniamo a colei che vive nel cuore della Trinità. Lo ritroviamo ancora una volta, sta all'inizio qua, pagina prima dei misteri del Rosario, proprio questo qua. Ci uniamo a colei che vive nel cuore della Trinità e ci accoglie e ci invita a seguirla con amore. Ci uniamo a tutte le creature che stanno pregando, invitiamo le schiere celesti e chiediamo a Dio che la grazia di questa preghiera, nella sua volontà, dilaghi questa notte nel mondo come un diluvio di benedizione e di misericordia. Vedete che la mia preghiera, la preghiera del Rosario, come può diventare e come diventa, perché è potente. Una semplice coroncina o una semplice preghiera, 50 volte, 150, 200, quando ne volete voi, Ave Maria, possono diventare una potenza. Leggevo qualche giorno fa su un giornalino, più potente della stessa bomba atomica. E c'era quella testimonianza dei gesuiti, mi pare, che adesso non ricordo bene, erano francescani, che a Hiroshima, recitando il Santo Rosario, gli unici che si sono salvati, insomma, dalla bomba atomica, pensate. Se voglio cambiare le sorti del mondo e anche della Chiesa, sto ripetendo da un anno questo, quando è iniziato l'anno sacerdotale, perché è importante, se voglio cambiare le sorti del mondo e anche le sorti della Chiesa, quindi anche dei preti, devo chiacchierare poco e pregare molto. Chiedere insistentemente al Signore. Quando invece si chiacchiera molto e si prega poco, ecco, ognuno ha quel che si merita. L'altro giorno ho fatto arrabbiare Don Maurizio, perché dall'altare ho detto alla copatria vuol dire che si prega proprio assai, perché avete un santo sacerdote come parlo. E lui si è arrabbiato, giustamente, stava là svoltato, eh? Ma è così. Qua pregano poco, purtroppo, mi dispiace per voi. È così, è così. Dobbiamo chiacchierare di meno e pregare di più. Ecco che allora con la corona del rosario, come diceva Padre Pio, diventa un'arma. Diventa un'arma di battaglia, no? La battaglia contro proprio, ecco, le forze del male, contro il demonio, ma anche contro noi stessi. Quando il Signore ci chiede di rinnegare il nostro io, come faccio io a rinnegare il mio io? Anche attraverso la preghiera del rosario, perché se io nella preghiera del rosario comincio a pensare, a meditare, a contemplare tutto quello che il Signore mi dice, tutto quello che la Madonna mi consiglia, e poi io dico, ecco, andando avanti, Santa Maria, Madre di Dio, prega per me peccatore. Sarebbe meglio dire prega per me peccatore, perché così ci ricordiamo che siamo noi in prima persona i peccatori, soli peccatori. Quando diciamo prega per noi peccatori, pensiamo sempre che ci sta intorno, no? Invece no, prega per me peccatore, adesso è l'ora della nostra morte. Vedete, ci facciamo pure il gruzzoletto per quando arriverà il momento finale. Prega per me, adesso è l'ora della nostra morte. Vedete come allora il rosario, visto in questo modo, non diventa una, come dicono alcuni, una inutile ripetizione di preghiere. Ma ora la mamma quante volte gli dice ti voglio bene? Una sola volta, che figli ingrati. No, continuamente, ti voglio bene, ti amo, ti amo, ti amo. E allora Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Con le stesse parole dell'angelo. E dice la Madonna, quando io sento, perché adesso non trovo, quando io sento dirmi quelle parole, provo la stessa gioia che ho provato nel momento in cui, ecco, sono stata annunciata dall'angelo. Provo la stessa gioia nel momento in cui Elisabetta mi ha salutato. E provo ancora gioia perché la Chiesa ancora mi saluta. Ecco le tre parti dell'Ave Maria. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. E poi tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E poi la Chiesa, Santa Maria, Madre, eccetera, eccetera. E la Madonna gioisce, ecco, sente nel proprio cuore questa grande gioia. Del momento dell'annunciazione, del momento della visitazione, della sua Chiesa che ancora la acclama e la saluta. Ecco perché il rosario è potente. Ecco perché allora veramente ha efficacia. Allora, ecco, l'amore verso la Madonna si manifesta anche in questo. Si manifesta innanzitutto nel riconoscerla come madre, come maestra, come esempio, l'abbiamo seguito, l'abbiamo sentito, come esempio, e poi come colei che può intercedere per noi. Ma se noi non glielo chiediamo di intercedere per noi, siccome Maria, ecco, è colei che ha dato alla luce il figlio di Dio e quindi ragiona come ragiona Dio, Dio non violenta nessuno, se noi non gli chiediamo i favori e le grazie necessarie, la Madonna non ce le dà. Quando apparve a Santa Caterina Labouré, la medaglia miracolosa, la Madonna apparve con, aveva sulle mani degli anelli e alcuni anelli emanavano luce e altri invece no. E Caterina gli chiese, Madonna, come mai? Ecco, quelli senza la luce sono quelle grazie che io voglio fare ma che nessuno mi chiede. E pensate a questo cuore di mamma che vuole venire incontro ai suoi figli, ma i figli li va a prendere, non c'era una mano che non ci serve. Invece noi abbiamo tanto bisogno della mano della mamma. Posso anche aver concluso.